E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gadareni. E come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Infatti, più volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi. E nessuno era riuscito a domarlo. Continuamente, notte e giorno, su per i monti e fra i sepolcri, andava gridando e picchiandosi con pietre. Ora, quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti, e dando un gran grido disse: Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Perché egli gli diceva: Spirito immondo, esci da quest'uomo. Poi Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? E quello rispose, dicendo: Io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. Or vi era là, sul pendio del monte, un grande branco di porci che pascolava. Allora tutti i demoni lo pregarono dicendo: Mandaci nei porci perché entriamo in essi. E Gesù prontamente lo permise loro. Allora gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si precipitò giù per il dirupo nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Allora quelli che custodivano i porci fuggirono e diffusero la notizia in città e per le campagne e la gente venne a vedere ciò che era accaduto. Venuti da Gesù, videro l'indemoniato seduto e vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, ed ebbero paura. E quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono loro ciò che era successo all'indemoniato e il fatto dei porci. Allora essi cominciarono a pregarlo che se ne andasse dal loro territorio. E mentre egli saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui. Ma Gesù non glielo permise, gli disse invece: Va a casa tua dai tuoi e racconta loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli quali grandi cose Gesù aveva fatto per lui. E tutti restavano meravigliati. Amen. Quando andiamo ad analizzare uno studio su un indemoniato, ci poniamo tante domande, giustamente. Stasera vedremo queste domande con le opportune risposte. Quindi, chi sono i demoni? Come li riconosciamo? Quanto potere hanno? Come facciamo a combatterli? E ancora, perché i demoni entrano nelle persone? Il Salmo 119, nel versetto 160, Salmo 119, versetto 160, ci dice: La somma della tua parola è verità. La somma della tua parola è verità. Quindi stasera faremo una bella carrellata nella parola di Dio per vedere di avere un insegnamento, un'istruzione per rispondere a queste domande. Vediamo che solo nel Vangelo di Marco, soltanto nel Vangelo di Marco, troviamo che si parla di demoni e di indemoniati per ben 12 volte. Ci sono sei guarigioni, tre al capitolo 1, versetti 21-28, 32-34 e 39. Al capitolo 5, questo che abbiamo appena letto, al capitolo 7, 24 e 30 e al capitolo 9, dal 14 al 29. E poi troviamo sei insegnamenti o potere, autorità dati da Gesù. Ne troviamo tre al capitolo 3, versetto 11, versetti 13 e 15 e versetti 20 al 30. Poi ne troviamo al versetto 7 del capitolo 6, capitolo 9 dal 38 al 41 e alla fine il capitolo 16, i versetti 17 e 18. Prima di andare a vedere la somma della parola di Dio, che la somma, come la somma della parola di Dio è verità e ci aiuta a rispondere alle nostre domande sui demoni, sugli indemoniati, sulle persone possedute, volevo guardare due cose da questo brano. La prima cosa che volevo osservare è che per sei volte Gesù viene onorato, viene pregato, viene supplicato, viene adorato, vengono per sei volte riconosciute quella che è l'autorità di Dio, di Gesù Cristo fattosi uomo su questa terra. Lo vediamo al versetto 6, quando l'indemoniato gli si prostrò di fronte. Al versetto 7, quando lo scongiura. Lo vediamo al versetto 6, al versetto 10, quando lo supplicava. Al versetto 12 vediamo tutta la legione che pregavano Gesù. Al versetto 17, questa purtroppo è la parte più brutta, vediamo la popolazione che prega Gesù di andarsene. E al versetto 18 vediamo quest'uomo guarito che prega di Gesù di poter stare con lui. Gesù è onorato, Gesù è pregato, Gesù è supplicato anche dai demoni. La seconda cosa che volevo vedere, e la troviamo dai versetti 3 ai versetti 5, è che i gadareni, gli abitanti, i paesani di questo povero uomo che era posseduto, avevano cercato di fare qualcosa per aiutarlo. Non conoscevano gli strumenti giusti, non avevano i mezzi adeguati per aiutarlo, però ci avevano provato. Avevano usato ceppi, catene, per cercare di aiutarlo affinché lui non facesse del male a qualcuno o non si facesse del male a lui stesso, come vediamo in questi versetti. Però vorrei sottolineare che avevano provato. Provare a fare qualcosa per cercare di risolvere i nostri problemi è il principio della soluzione. Questo è evidente e logico per chi vive nel mondo in una vita carnale, ma è il principio della soluzione anche nell'ambito spirituale. Però vedremo questo bene dopo, quando avremo risposto alle cinque domande iniziali che ci siamo posti. Quindi, la domanda numero uno, chi sono i demoni? Partiamo dalla fine, Apocalisse 12:9 dice: il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. In Luca 10, al versetto 18, Gesù stesso dice: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. E in Giobbe, andiamo in Giobbe capitolo 1, ai versetti 6 e 7, Giobbe 1, 6 e 7, leggiamo: un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana. L'Eterno disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse: dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. Il primo fra tutti i demoni è Satana, detto anche serpente antico in Genesi 3 e il gran dragone di Apocalisse 12. Il termine Satana significa avversario. Lui è l'avversario di Gesù Cristo e il nostro avversario in questa terra. Difatti, in Prima Pietro, andiamo a leggere in Prima Pietro 5, versetto 8. Prima Pietro 5, 8 ci dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quindi è il nostro, anche il nostro avversario. Abbiamo visto che il diavolo non è solo. Ha al suo seguito un terzo degli angeli creati nei luoghi celesti. E vediamo questo in Daniele, andiamo nel profeta Daniele. Daniele 8, versetto 10. Daniele 8, 10. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo e fece cadere a terra parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. E andiamo a vedere in Apocalisse 12, versetto 4. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Queste stelle del cielo che vediamo qui sia nel profeta Daniele e sia in Apocalisse sono gli angeli che Dio Padre aveva creato e che l'avversario, il diavolo, è riuscito ad agganciare, a tirare a sé affinché anche loro diventino avversari e li ha usati, li sta usando, li userà per i suoi scopi malefici. In Daniele 8 abbiamo visto che l'ultimo versetto, Daniele 8, versetto 10, l'ultima parte del versetto dice che ha tirato giù questa parte di stelle, di angeli, e per farli diventare degli angeli malvagi li ha calpestati. Questo è il principio del mondo. Per farsi una posizione in molte parti del lavoro, nei luoghi sociali, nella scuola, dobbiamo calpestare gli altri per essere più alti, per averli sotto. Come fai a sottomettere una persona con le cattive? Devi pestarla di botte, così dopo. Questo è il principio di Satana. Satana ha fatto questo con i suoi avversari. E il mondo che vive nelle tenebre continua a portare avanti quest'opera. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. La domanda numero due, come li riconosciamo? Come riconosciamo questi demoni oggi? Come li vediamo? Come capiamo? Allora, lo scopo dei demoni è di portarci a rinnegare Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Allora, ritorniamo in Giobbe. Tenete un dito là perché lo useremo più volte. Giobbe 1 e 2. Allora, Giobbe 1 versetto 11. Giobbe, parlando a Dio Padre, dice: Stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiede, riferito a Giobbe. Sì, scusate, Satana, rivolgendosi a Dio Padre, dice: stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia. E al capitolo 2, versetto 5, stendi la tua mano e tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia. La tentazione, l'obiettivo del nostro avversario è portare il nostro spirito a maledire il nostro Dio, Signore e Creatore, il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Ma Lui è lì anche per accusarci. Zaccaria 3, andiamo in Zaccaria 3. Versetto 1. Zaccaria 3:1 dice: poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno, e Satana, che stava alla sua destra per accusarlo. L'avversario, il diavolo, è il nostro accusatore. Lui è lì per accusarci. Lui viene dentro di noi per accusarci. Lui è il nostro accusatore. Ma Satana ci tenta poi anche in tutte le nostre caratteristiche fisiche, in tutte le nostre emozioni, in tutta tutta la nostra parte umana. Abbiamo visto anche in Matteo 4, dal versetto 1 all'11, come lui abbia tentato Gesù con la fame, con la malattia, con l'orgoglio. Riconosciamo Satana e i suoi demoni in un fattore molto importante e principale, che è quello che li contraddistingue. Ed è questo: loro sono testimoni della menzogna. Dio Padre è la verità, loro testimoniano la menzogna. Niente di vero viene dalla loro bocca, dalle loro filosofie, dai loro insegnamenti. Il loro principio è quello di rinnegare, di distruggere, di annientare la parola di Dio e di portare nei cuori di ognuno di noi la menzogna. Vediamo questo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44. Giovanni 8, 44. Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi, quando sentiamo che la parola di Dio, la verità, viene negata, viene messa in dubbio, viene criticata, questo è un principio di Satana, questo è un principio, è una filosofia, è un discorso che noi non dobbiamo ascoltare e non dobbiamo neanche ascoltare nella nostra mente, perché questo può avvenire anche in ognuno di noi. La terza domanda era: quanto potere hanno? Quanto potere hanno i demoni? Il potere dei demoni e di Satana stesso è molto limitato. Abbiamo visto nei capitoli 1 e 2 di Giobbe, e lo vediamo bene, insomma, Dio Padre non dà il suo consenso all'avversario e Dio Padre non dà il suo consenso e l'avversario non può fare nulla contro di noi se non gli è stato autorizzato, se non gli è stato permesso dal nostro Signore. In Colossesi 1,13 leggiamo: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Colossesi 1,13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Vorrei riflettere insieme a voi un momento in questo, no? Il potere dei demoni è limitato alla volontà di Dio Padre, eppure il mondo giace nel maligno. Noi stessi che seguiamo Gesù, che ci chiamiamo cristiani, che siamo la Chiesa, che, come abbiamo visto in Colossesi 1,13, siamo stati trasportati nel regno del suo amato Figlio, eppure tante volte questo amato Figlio, questo Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, si rivolge a noi con le stesse parole con cui parlò a Pietro. Andiamo a vedere in Matteo 16, Matteo 16, 23. Matteo 16, 23. Ma egli, Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ma perché? 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 Com'è possibile questo? Fratelli e sorelle, il potere degli angeli del maligno è molto limitato. Sono limitati a quella che è la volontà di Dio. Ma ognuno di noi non deve mai dimenticare che siamo nati, che abbiamo l'eredità del peccato originale. Ce la portiamo dietro dalla nostra nascita. Abbiamo la conoscenza di quello che è il bene e il male. Ognuno di noi decide quanto potere dà all'avversario. Dio Padre lo limita, è limitato, non viene mai dal Dio Padre il potere che noi diamo, ma viene da noi stessi, dalla nostra natura umana, dall'eredità che ci portiamo del peccato originale. E vediamo questo in Prima Giovanni 2. Prima epistola di Giovanni, 2 versetti 15 a 17. Prima Giovanni 2, 15 e 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La domanda numero 4. Come facciamo a combatterli? Gesù ci ha mostrato che lui ha resistito al diavolo rispondendo alle sue tentazioni con la parola di Dio. Matteo 4, dall'1 all'11, e c'è in tutti i Vangeli, insomma, negli altri riferimenti. E io volevo andare a leggere in Matteo 17, Vangelo di Matteo, capitolo 17, dal 14 al 21. Quando giunsero presso la folla, Un uomo gli si accostò e, inginocchiatosi davanti a lui, disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre grandemente. Egli cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua. Ora io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non lo hanno potuto guarire». Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Gesù allora sgridò il demone, che uscì da lui, e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: «Perché non siamo stati capaci di scacciarlo?» E Gesù disse loro: «Per la vostra incredulità, perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granel di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Ma questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno». I discepoli chiedono: «Perché non siamo stati capaci di scacciarlo?» E Gesù risponde: «Per la vostra incredulità». E poi lui dice: «Se voi aveste fede, fede». E poi dice: «Questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno». Abbiamo l'autorità di combatterli che Gesù stesso ci ha dato. Andiamo a vederlo in Luca 10, Vangelo di Luca. Luca 10, 17 e 19. Dal 17 al 19. Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Ed egli disse loro: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi do l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male». Questa è l'autorità che abbiamo da Gesù per combattere, per scacciare i demoni. E lo vediamo ancora un po' più avanti in Luca 22. Luca 22, 31 e 32. Qui è Gesù che si riferisce a Simone, però possiamo sostituire quel Simone, Simone, ognuno di noi col nostro nome. E possiamo capire quanto Gesù sta facendo per noi. Il Signore disse ancora: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli». Ecco, se qualche volta vi è capitato di sentirvi vagliati come si vaglia il grano, cioè messi nel tamiso, come dicono in Veneto, questa è veramente il versetto che ci deve incoraggiare, perché, come Gesù l'ha detto a Simone in quel momento, Gesù è lì che prega per ognuno di noi. L'ultima domanda che vedremo stasera è: perché i demoni entrano nelle persone? Perché i demoni entrano nelle persone? I demoni entrano nelle persone perché il loro compito, il loro obiettivo primario, il loro core business è quello di rubare, ammazzare, distruggere. Rubare, ammazzare, distruggere. Possedendo una persona, possono compiere il loro compito di tenere uomini e donne nelle tenebre, di tenerli nella paura, di tenerli nel caos. Usano il corpo fisico di una persona come loro dimora e vi possono entrare e uscire a loro piacimento. Vediamo questo sempre nel Vangelo di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti da 24 a 26. Luca 11, 24. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E se quando torna la trova spazzata e adorna, allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, ed essi entrano là e vi abitano, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. L'idolatria è la porta che permette ai demoni di poter accedere in una persona. Ripeto, l'idolatria è la porta che permette ai demoni di poter accedere, di poter entrare in una persona. L'idolatria è l'amore per le cose del mondo. Lo abbiamo già letto in Prima Giovanni, ma lo rileggiamo. L'idolatria è l'amore per le cose del mondo. Prima Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Riassumendo queste risposte, possiamo dire che Satana è il primo di tutti i demoni. Si è portato con sé un terzo di tutti gli angeli. Li riconosciamo perché sono contrari alla parola di Dio e sono menzogna. Hanno un potere limitato alla volontà di Dio nostro Padre. Li combattiamo con la parola. E la loro chiave di accesso nelle persone è l'idolatria. Fratelli e sorelle, se nel proseguio della nostra vita, se nei giorni che verranno, ci potrà capitare di incontrare una persona, diciamo, strana, tra virgolette, o ammalata in un modo un po' particolare, e sentiamo che quest'uomo, che questa donna potrebbe essere posseduta da un demone, non fermiamoci a questo. Non è questa la volontà di Dio. Infatti Gesù ha detto: io vi do l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni. Possiamo, ognuno di noi, in umiltà, chiedere a Dio nostro Padre un dono di discernimento degli spiriti. Il nostro buon Padre ci ha stabilito 9 doni dello Spirito Santo. Uno di questi è il discernimento degli spiriti. Possiamo chiederglielo in umiltà sapendo che non può venire niente di buono dalla nostra carne? E lui ce lo darà. E cosa ci servirà questo dono? Questo dono ci farà capire se questa persona ha veramente fatto entrare dentro di sé un demone, è stata posseduta. Quando lo Spirito Santo ci conferma questo, cioè che la persona è schiava di Satana, dovrebbe scattare in noi l'amore per questa anima, per questa persona posseduta, che può essere un uomo, può essere una donna, può essere un bambino, un giovane, un anziano, può essere un ammalato, può essere una persona fuori di testa. E questo amore che dovrebbe sorgere in noi, che è l'amore di Dio per queste anime, dovrebbe spingerci, dovrebbe, come dire, portarci a metterci in preghiera e a metterci in digiuno, come ci ha insegnato Gesù. Per perseverare in questo, nel digiuno, nella preghiera, perché ci vuole perseveranza, dobbiamo metterci anche la nostra parte di volontà. Però per farlo abbiamo bisogno della fede. La fede è un altro dono dello Spirito, che il buon Dio, se glielo chiediamo, ce lo dà. La fede però viene anche dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Continuiamo per fede, continuiamo per amore, continuiamo in umiltà, e continuando si manifesterà la grazia di Dio nostro Padre. I gadareni non avevano gli strumenti per combattere la legione, ma ci avevano provato con quello che avevano, le catene e i ceppi. Noi tutti abbiamo da parte di Gesù Cristo, lui stesso ci dà l'autorità di calpestare i demoni. Abbiamo cioè la possibilità di essere usati per intercedere, per portare liberazione e guarigione. Ma vogliamo farlo? Vogliamo ubbidire a Dio in questo e diventare suoi strumenti? Alla fine del Vangelo di Marco è scritto: questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Ripeto, questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. Il Signore Gesù ci benedica.